tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E immaginavo, intanto arrivano i Volbeat, sono arrivati i Volbeat di Demonic Depression. Io immaginavo essendoci tantissimi appassionati tra i nostri ascoltatori di Howard Phillips Lovecraft, io immaginavo che ci sarebbero arrivate già delle domande, delle curiosità. Insomma, parliamo, come vi ho anticipato, di Potrebbe anche non esserci più un mondo, libro epistola, potremmo dire, di Lovecraft, pubblicato e curato, pubblicato da Delphi, curato dal nostro Ottavio Fatica, che insomma ormai è qui un habitué di Radio Rock. Buongiorno Ottavio, come stai?
Buongiorno a voi, voglio bene, grazie.
Senti Ottavio, io partirei subito da questo. Lovecraft scopriamo perché, insomma, anche, devo dire, i più appassionati magari potrebbero non aver presente questo particolare della vita di Lovecraft, e cioè che ha avuto un'attività epistolare pazzesca, quasi maniacale, sembra addirittura 100.000 lettere in 27 anni, fatti i calcoli sono circa 10 lettere al giorno, qualcosa del genere. Da dove nasce questa mania di Lovecraft per...
Questo non lo so, dovresti togliere tra quel quasi dal... perché era proprio veramente maniacale. Io l'ho scoperto così, per caso, guardando, nel senso che a suo tempo avevamo già cercato, pensato di fare un'antologia, ce n'erano già un paio di piccole antologie italiane con cose ulteriormente tagliate, perché il poco materiale uscito, che era 5 grossi volumi con 700 lettere, erano tutte quante sforbiciate qua e là, altrimenti non avrebbero potuto contenerle. E invece io, leggendole tutte queste sforbiciate, ce ne sono alcune veramente molto belle, fra cui questa, ma di questa per un caso, andando a cercare, ho scoperto che c'era la versione integrale, e a quel momento, almeno quando l'ha scritta nel 29, lui diceva che era la più lunga. A questo punto era una che almeno in parte riassumeva la sua visione della vita, della società, mentre nelle altre opere, queste, quelle dell'orrore, lui, diciamo, ci dava la versione cosmica dell'orrore, lui ci dà la versione, diciamo così, sociale, per modo di dire, perché è talmente rigidamente conformista, reazionario a modo suo, che è più pazzo dello scrittore di cose orribili. Sì, io lo trovo più pauroso. Uno che ragiona in questa maniera fa più paura di quello che scrive quelle altre cose orrifiche.
C'è un ascoltatore che chiede, siccome tra le accuse mosse a Lovecraft ci sono anche quelle di razzismo, perché sostenne la prima incarnazione del KKK, anche se poi sposò una donna ucraina ebrea, c'è qualcosa di queste sue posizioni nel libro, nella lettera che lui spedisce?
No, curioso, ci sono un paio di battute un po' antipatiche, ma poi battute, però sono, in realtà lui in altre lettere è molto più aperto in questi suoi odi, in queste sue, ma in parte era la visione di una persona conformista dell'inizio secolo, dell'inizio Novecento,
sì,
che viveva a Providence, cioè che viveva in un certo tipo di provincia americana che si riteneva anche un po' elitaria, capisci? Ora, e dietro c'era tutto il retaggio di un Ottocento bruttissimo, di un Ottocento, diciamo, possiamo anche chiamarlo schifoso, che ancora si è trascinato, cioè, in America i matrimoni fra bianchi e neri sono stati resi ufficiali nel 1967, no? Non è che dico...
Certo.
Siamo... Quindi lui era un sempre sopra le righe nei suoi giudizi, nelle sue uscite, per cui, ma qui dentro c'è molto poco di quella visione. La sua visione qui dentro reazionaria in realtà è anarcoide, un tipo di anarco-conservatorismo, ho scritto, perché somiglia a quello di tantissimi altri scrittori, voglio dire, non è tanto strano.
Tanto c'è un ascoltatore qui che protesta, Luca, e dice: da quando essere un reazionario è un reato? Era un uomo della sua epoca. Vabbè, quello che, Ottavio, quello che stavi dicendo anche tu, no? Quindi...
Sì, poteva, cioè, c'erano anche uomini della sua epoca che potevano pensarla diversamente, anche fra gli americani. Lui era strano, era mezza strada, lui aveva due strane facce su tutto, anche appunto il fatto di essere soltanto uno scrittore di letteratura horror, come tutti hanno sempre creduto, e poi ho detto un perfetto scrittore di lettere, proprio come un epistolomane più che un epistolografo. Cioè, non si può scrivere in quella maniera con decine e decine di corrispondenti per tanti anni, è un aspetto più forte di quello narrativo, di quello letterario.
Invece
questo
del,
è curioso.
Del rapporto con questo suo amico Woodburn, Prescott Harris, e del contesto nel quale esce fuori poi questa lettera così lunga, che cosa sappiamo?
Dunque, lui era uno dei tanti corrispondenti che lui aveva, e era uno scrittore in erba, come anche tutti gli altri, che scrivevano su rivistine che adesso definiremmo pulp, dove c'era science fiction, mystery e cose simili. Lo avevano indirizzato a lui, era molto più giovane di Lovecraft, che non era vecchio perché aveva 39 anni in quel momento, allora, avrebbe vissuto soltanto altri 8 anni. Non è che... E questo giovanotto viene subissato da consigli da parte di Lovecraft, che gli dice l'architettura è bella questa, è brutta quest'altra, la letteratura è bella. Fra l'altro Lovecraft era un lettore onnivoro e quindi gli dà consigli anche interessanti, anche buoni. La lettera è piena di angoletti di New York dove lui va a scoprire dei testi rarissimi, oppure di considerazioni sull'amore, che è cosa curiosissima. Per una volta Lovecraft si sbottona un po',
sì.
e parla di sesso. Parla di sesso dentro dalla monta dei cavalli al petting dentro l'automobile dei ragazzi di allora. A me la cosa che più mi ha colpito è che negli anni 20 c'era già l'America che noi crediamo di scoprire nel cinema del dopoguerra, quella che la televisione aveva omologato, questa roba, ma era già così, cioè, non è che fosse molto diversa. I ragazzi si andavano a nascondere nel vicoletto con la macchina, bevevano con la boccettina di piccolina di whisky nascosta, cioè era proprio uguale.
Senti, c'è qualcuno che ci dice, ovviamente, visto che parlate di Lovecraft, ci starebbe bene The Call of Cthulhu dei Metallica. Ora, questa fascinazione che hanno avuto le band rock, in particolare la scena metal, per Lovecraft, come te la spieghi? Cioè, che cos'è che hanno trovato di così... cioè, è stato veramente
su un codice narrativo, però non certo su quello delle lettere,
non sulle lettere, diciamo, no? non so se potrebbero, ecco, in qualche modo confermare la loro passione per Lovecraft narrativo, però uscendo un attimo dalla lettera, cosa pensi che sia stato a creare questo forte legame musicale? Anche
non te lo so assolutamente dire, però credo che è un immaginario con questi suoi incubi da lui veramente vissuti, nel senso veramente sognati, e riportati quasi pari pari sulla pagina, con mille ritocchi di stile, di cose così, creano un imagery, direbbero gli inglesi, così forte che è facile attingere a queste, visto dagli argomenti che piacciono a questo tipo di musicisti.
Certo.
Lui è una miniera, voglio dirti, no? Non è tanto strano.
Senti, intanto qui...
Dimmi.
Comprerò il libro immediatamente, grazie, sono un fan di Lovecraft. Ecco, mi verrebbe da chiederti, secondo te, un fan di Lovecraft, come lo può... chiaramente uno che legge tutto, che anche la curiosità, no? Ma cosa ci può trovare rispetto, appunto, vista anche un po' la differenza, no? di cui parlavamo, del Lovecraft narratore... rispetto a quello delle lettere?
Io spero che abbia lo stesso effetto che avrebbe il contrario, cioè tu credi che sia una persona molto per bene, che scrive lettere buoniste, capisci? Alleriste, che partecipa ai convegni più buoni, e poi scopri che è uno scrittore invece di cose orripilanti.
Certo.
Allora dici, ma accidenti, questo signore che sembra il dottor Schweitzer, capisci? È invece un mostro, capisci? Invece questo è il contrario, quello che sembra uno che per aver pensato quel tipo di racconti dovrebbe essere un po' un mostro strano, era uno sanissimo che avrebbe voluto essere un uomo del Settecento e fare della civil conversazione con i suoi amici, insomma. Quindi io spero che spiazzi in un modo simpatico, in un modo gradevole, in un modo invitante, certo, il lettore.
Senti, c'è chi ci scrive, ma tra le tantissime lettere potrebbero essere dovute al fatto che fosse una sociale che non si spostava mai da Providence?
Sì, certo, a un certo punto ci sono. Noi abbiamo messo nel libro una foto, che molti, cioè un suo disegno, un'illustrazione, sì, dove si è disegnato lui davanti a una massa seminale di foglietti che lui sta trascrivendo, con in testa una parrucca settecentesca. Beh, questo è lui, insomma, no? Voglio dire, era... credo che fosse una cosa compulsiva, irrefrenabile. Comunque ti dico, insomma, un aneddoto buffissimo è che, sì, che con questo signore lui ha continuato a mantenere la corrispondenza per ancora per qualche anno, e sempre lo copriva di consigli, diciamo così, di avvertimenti, di spunti, di suggerimenti. E a un certo punto questo qui che gli risponde una volta, boh, piccolo, una volta gli dice: sai, io ti consiglierei di leggere questa cosa. E lui da quella volta ha tirato giù la saracinesca e non ci ha parlato più. E che ti dà l'idea di Lovecraft,
certo, capisci, certo, dire, certo. No?
Dopo, ma... che dopo per 8 anni hai, capisci, hai tormentato un tipo, poi ti dice: io ti consiglierei quella cosa. Dici: ma sì, con questo non ci parlo più, perché non è possibile. Era lui.
Fantastico. Tra l'altro qualcuno ci dice che Yoshi, che se non sbaglio è il suo più grande biografo, lo ha raccontato in un modo che non tiene molto conto però di questa lettera, di quello che emerge da questa lettera, no? Ce l'ha raccontato in modo un po' diverso, dice, quindi è ancora più preziosa questa lettera perché ci fornisce qualcosa che evidentemente è un po' sfuggito forse anche ai biografi.
Ma a me più che sfuggito, ovviamente se i lettori, come è giusto, visto che conoscono solo quelli, leggono i suoi racconti, tu parli di questo aspetto dello scrittore, no?
Certo.
L'altro aspetto è per un certo tipo di lettore, non è che la letteratura di corrispondenze sia per un pubblico normale, no? Di solito alcuni interessati vanno a cercarsi le lettere, certo, di Voltaire, capisci, o cose, certo, simili. Certo. Qui, però la cosa che a me ha colpito invece è che nei suoi studiosi, negli esegeti, avrebbero dovuto notare che se addirittura questa corrispondenza ha preso il sopravvento nella vita, era la cosa più importante che lui doveva fare tutti i giorni, non poteva non farla, beh, andava studiato questo aspetto, mentre invece lo hanno un po' trascurato. Questo è curioso.
C'è qualcuno che tira fuori nuovamente il vecchio adagio, no? Che l'opera e l'autore non devono coincidere, niente di più sbagliato, noi moderni pensiamo stupidamente questo.
Ma lui è un autore anche nelle lettere, lui di fatto le scrive benissimo, non sono tirate via,
ecco, cioè,
sono scritte molto bene, ha una scrittura elegante, tradizionale, messa su bene, fa dei ragionamenti filosofici, parla di guerra, fa considerazioni su tutto, innanzitutto usando il cervello, ma anche usando bene la lingua, non sono tirate, cioè, ha scritto 70 pagine, no, ha scritto 70 pagine a questo tipo in una settimana e lo avverte anche di leggerla con calma, di non mandarla giù tutta ad un fiato, altrimenti... No,
possiamo dire, Ottavio, quindi, che a dispetto di alcune lettere di alcuni altri grandissimi scrittori del passato, che magari sono importanti e preziosi per la loro vita, per la loro biografia, diciamo così, ma irrilevanti dal punto di vista artistico, questa è una, come dire, è un'opera anche questa, no? Possiamo dire, per certi versi, è come fosse un saggio, non so come dire, di Lovecraft.
Sì, lui è sicuramente un aspetto letterario della vita intellettuale di Lovecraft, sicuramente, forse sotto un certo aspetto più interessante, anche però lo dico perché conosci l'altro aspetto, quindi ti confronti con questa e tu rimani sorpreso. Sarebbe sorprendente il contrario, se lui fosse famoso, come detto, scrittore di lettere, e poi improvvisamente scopri che di nascosto aveva scritto tutti questi racconti. Allora, questi accidenti che ci avresti. Questo è il contrario. È una persona normale, è una persona intelligente, è una persona seria, è una persona intellettuale che conosce, capisci, la filosofia, l'architettura, la politica. Lui parla molto di politica, non da reazionario, da buon anarchico rivoluzionario, a modo suo.
Come dicevamo. Ottavio, noi ti ringraziamo. Lovecraft con H.P. Lovecraft con Potrebbe anche non esserci più un mondo, questa sua lunghissima lettera che però divorerete perché insomma sono 70 pagine, un libricino molto interessante, con una bellissima postfazione tua, edito da Adelphi, il libro della settimana per noi. Ottavio, ti ringraziamo e ti aspettiamo presto qui a Radio Rock.
Grazie mille, ancora a voi.
A presto.
Ciao.
Grazie, ciao ciao ciao. Ottavio Fatica, che è stato con noi, che ha curato appunto questo libro meraviglioso di Lovecraft. Io vorrei far ascoltare, ragazzi, un pezzettino di Call of Cthulhu, visto a questo punto che l'abbiamo citata. Non facciamo in tempo a sentirla tutta, che è molto lunga, però insomma qualcuno di voi la citava, e quindi ascoltiamola. Ragazzi, noi ci salutiamo anche qua, perché finisce il The Rock Show di oggi. L'appuntamento è a domani. Grazie Mauri.
A domani. Le nuove stranezze di Re Carlo,
grazie alle stranezze di Re Carlo, grazie anche a Martina. Appuntamento a domani, martedì, tra pochissimo con voi Tatiana e Marco per Gagarin, un pezzettino di Call of Cthulhu dei Metallica, e noi torniamo domani. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.